Bene, ringrazio Klaus Kempf innanzitutto per il suo straordinario italiano. È chiaro che è una struttura emergente in mezzo a qualche altra lingua, diciamo, che lei conosce, e quindi grazie anche della cortesia verso il pubblico. Lei ha toccato un tema molto importante, molto delicato, il tema dell'organizzazione. Tra l'altro le organizzazioni non sono neutre, perché sono legate alle persone che le gestiscono, che se ne dica. E oggi c'è un grande tema, tra l'altro le tecnologie, in particolare quelle digitali, plasmano le organizzazioni, quindi il dire quale organizzazione sarà ideale è certamente un aspetto centrale su cui è probabile che ci siano molti punti di vista diversi. Tra l'altro il tema toccato, abbiamo toccato due estremi, un'esigenza regionalistica, ma potremmo, l'Italia è il paese dei mille campanili, quindi potremmo spingerci. E molte città che hanno la loro storia considerano anche probabilmente la Baviera troppo stretta per rappresentarla culturalmente dal punto di vista identitario, quindi esiste una, come dire, una tensione molto forte a livello non solo europeo di nazionalismo, di radice identitaria molto forte, molto corretta, e dall'altra parte un'esigenza di globalizzazione, di brand congiunti, di stretto coordinamento, perché chiaramente la dimensione fa la forza, perché i localismi sono molto importanti, ma spesso creano inefficienze, perché poi se non si lavora sulle interfacce, che non sono solo interoperabilità naturalmente. Quindi il dibattito su quale mix debba essere costruito tra una visione globale unificante e una visione locale rispettosa dell'identità è certamente un tema di grande attualità, su cui probabilmente non ci sono delle risposte, ma direi che il tema dell'organizzazione è molto rilevante. Tra l'altro, appunto, ci sono delle istanze di tipo globalistico che sono potenzialmente molto pericolose, quindi anch'io sono abbastanza, ritengo che la dimensione identitaria locale sia molto importante. Ve ne cito una che è stata in questo momento, come dire, giudicata in modo molto diverso dalla comunità scientifica e culturale, che è l'enciclopedia Wikipedia. Ritengo che voi conosciate cos'è questa enciclopedia, da molti è stata salutata come un grande caso di democrazia, perché finalmente esiste un'enciclopedia che viene costruita direttamente dagli utenti. Beh, quello che sta capitando è che questo prodotto sta diventando un prodotto di grande omogeneizzazione culturale, nel senso che, come è noto, come dire, certo, magari il fatto storico, la data è certamente vera, ma quando uno incomincia a entrare in merito delle interpretazioni, ovviamente è abbastanza difficile che tutta la rete sia d'accordo. Perfino nella scienza, come sapete, su Darwin si sta molto dibattendo se Darwin ha ragione o non ha ragione, quindi figuriamoci lasciare in maniera un po' demagogica alla rete, a questa entità un po' animistica, il compito di creare il vocabolario, l'enciclopedia. Quindi sicuramente il tema della rete, del mondo digitale che apre i confini, pone queste grandi domande, quindi quanto è importante la visione globale e quanto è importante la dimensione identità. Quindi direi che le riflessioni fatte da Kemp sono molto importanti. Certamente l'organizzazione deve essere in qualche modo progettata, sarà perfettibile, ma bisogna anche creare modelli organizzativi, perché organizzazione poi vuol dire competenze, vuol dire responsabilità, perché sennò poi vuol dire l'anarchia certamente non serve. Quindi è un tema di grande rilevanza. L'Europa è un grande laboratorio, proprio per la sua articolazione e diversità, creare modelli organizzativi funzionanti che bilancino, perché sapete che poi le organizzazioni vengono progettate con degli obiettivi. Ci sono organizzazioni che premiano l'efficienza, quindi la riduzione dei costi delle risorse, altre che premiano l'efficacia, alcuni che premiano la velocità esecutiva, altre la rappresentatività. Quindi anche la scelta degli obiettivi in base alle quali si costruisce un'organizzazione è una scelta politica da un certo punto di vista. Comunque il tema è sicuramente, dobbiamo affrontarlo, non può essere ignorato. Quindi ringrazio del fatto che abbia messo in luce questo aspetto estremamente importante. Adesso darei la parola a Luciano Scala, direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali. Allora, la finestra osservazione è nota, quindi il tema degli archivi, grande occasione di laboratorio, no? Per cui l'occasione di lavorare sugli archivi digitali è, oltre a essere un compito importante, ci dà l'occasione per sperimentare modelli, tecnologie molto innovative.
Grazie Andrea, e se posso organizzare l'intervento in due parti. Nella prima vorrei rapidamente, con l'aiuto di alcune slide che abbiamo predisposto, dare il senso di quanto si è fatto in Italia per quanto riguarda un programma che si chiama Biblioteca Digitale Italiana, e invece nella seconda parte, senza slide, accennare ad alcuni dei temi che sono stati già introdotti. Per quanto ci riguarda, e parto dall'ultima considerazione di Andrea Granelli, nel settore delle biblioteche italiane il tema dell'organizzazione è stato decisivo. È stato decisivo perché in Italia abbiamo oltre 15.000 biblioteche che appartengono a realtà amministrative totalmente differenti, da quelle dello Stato alle biblioteche dei comuni, delle province, delle regioni, delle università, degli istituti di ricerca pubblici e privati, le biblioteche scolastiche, le biblioteche ecclesiastiche e così via. Le biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali sono 46 su questo totale di 15.000 che non conta le biblioteche scolastiche. È evidente che un approccio totalmente chiuso all'interno del Ministero avrebbe voluto dire gestire 46 di 15.000 biblioteche. L'approccio che invece abbiamo dato al problema è stato differente e questo è avvenuto più di 20 anni fa. Per questo abbiamo pensato che bisognasse creare una grande organizzazione, una grande rete delle biblioteche italiane e questo nel corso degli anni è accaduto. Tant'è vero che siamo riusciti a creare una rete di biblioteche che si chiama Servizio Bibliotecario Nazionale, che oggi assomma la collaborazione di 2.900 biblioteche e che ha prodotto dei risultati negli ultimi 15 anni di un certo rilievo, quali sono ad esempio i dati, i macrodati che sono esposti in questa slide, 61 poli distribuiti sul territorio nazionale, 10 milioni di record bibliografici disponibili in rete 24 ore su 24, 46 milioni di documenti localizzati, 100 milioni di accesso solo sull'OPAC nazionale, 20 milioni mediamente di ricerche bibliografiche l'anno, sempre solo sull'OPAC nazionale. Abbiamo fatto tutto questo in una quindicina d'anni e qualcuno oggi dice che la rete delle biblioteche italiane ha fatto dei cambiamenti molto significativi nel corso di questo periodo. Noi condividiamo questa interpretazione ovviamente e diciamo che abbiamo fatto una gran fatica a lavorare insieme a tanti altri. Nel 2000, possiamo tornare un attimo indietro Nino, nel 2000 abbiamo affrontato il tema del digitale e abbiamo operato uno studio di fattibilità per capire quale fosse la situazione e quali fossero gli obiettivi che ci dovevamo dare rispetto a questa evoluzione di un sistema che passava dalla gestione delle risorse tradizionali alla gestione delle risorse innovative e digitali, passaggio assolutamente complesso, non tanto da un punto di vista pratico, quanto da un punto di vista teorico, cognitivo e conoscitivo. Lo studio di fattibilità che abbiamo prodotto nel 2000 ha detto sostanzialmente che sul digitale in Italia c'era una situazione di totale anarchia. Fotografava una situazione di totale anarchia. Ognuno si muoveva separatamente dagli altri senza nessun coordinamento e senza nessuna progettazione comune. Questo nonostante avessimo lavorato nei 15 anni precedenti a una rete di biblioteche che stava producendo dei risultati significativi in termini di collaborazione interistituzionale. E il motivo questo per il quale ad aprile del 2001 abbiamo creato un comitato guida della Biblioteca Digitale Italiana. È interessante la coincidenza di tempi con l'UND, quell'appuntamento europeo di grande rilievo che ha dato vita ai principi proprio nello stesso inizio del 2001. Abbiamo quindi tentato di andare in controtendenza rispetto a quello che avevamo fotografato e quindi abbiamo tentato di dare un approccio organizzato alle collezioni che dovevano essere digitalizzate e ai modi in cui queste collezioni dovevano essere proposte agli utenti. Abbiamo scelto prevalentemente una accoppiata di obiettivi, quella della fragilità dei supporti da digitalizzare ai fini conservativi e della preservazione nel corso del tempo e quello anche dell'interesse del pubblico ai medesimi contenuti culturali e scientifici. E così, e qui vado molto rapidamente, abbiamo prodotto in questi 5 anni i risultati che vi sintetizzo, prima di arrivare poi a una discussione finale. Abbiamo preliminarmente digitalizzato 6 milioni di accessi riguardanti dei cataloghi storici, prevalentemente manoscritti, presenti nelle grandi collezioni bibliografiche del nostro paese. E quindi 35 biblioteche hanno prodotto 6 milioni di accessi nuovi che si sono aggiunti a quelli della rete online del Servizio Bibliotecario Nazionale. successivamente abbiamo avuto un grande interesse per la cultura musicale. La cultura musicale italiana costituisce una parte fondamentale della cultura musicale europea. Le nostre biblioteche, le nostre accademie, i nostri conservatori sono ricchissimi, i nostri archivi pubblici e privati sono ricchissimi di questi materiali. Avevamo già un buon database bibliografico prodotto, lo abbiamo tuttora, 700.000 record circa per un terzo di manoscritti musicali, per due terzi di musica stampa, abbiamo cominciato la digitalizzazione. Oggi abbiamo prodotto la digitalizzazione di 10.000 documenti per 1,5 milioni soltanto di pagine, sia in biblioteche dello Stato, sia in biblioteche comunali, provinciali e regionali, sia in accademie, sia in conservatori, sia in importanti segmenti della cultura ecclesiastica del nostro paese. È per questo che possiamo, puoi andare avanti Nino, possiamo avere oggi in rete, all'interno di un portale che si chiama Internet Culturale, che è il segmento del portale della cultura italiana che proviene dal mondo delle biblioteche, e abbiamo delle cose assai importanti, abbiamo dai codici 57 e 59 di Pierluigi della Palestrina, che sono l'origine della polifonia, a pezzi fondamentali della cultura musicale del nostro paese che passano attraverso l'opera autografa di Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, abbiamo la musica sacra, abbiamo, andando avanti nelle slide, abbiamo il melodramma italiano dell'8 e 900 e poi abbiamo dato una nostra particolare attenzione, torniamo un attimo indietro, a quella che noi riconsideriamo una delle biblioteche più importanti di musica al mondo, la biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Maiella in Napoli, di cui abbiamo già digitalizzato 3.500 manoscritti per 1.100.000 pagine di autori della musica napoletana del Settecento, che come voi sapete allora era la musica europea, quindi di autori come Cimarosa, Paisiello, Pergolesi, Iommelli e così via. Sono tutte disponibili in Internet Culturale. A questo aggiungiamo, al di là dei supporti manoscritti e cartacei, quel sterminato e importantissimo patrimonio audio che è conservato nella Discoteca di Stato. La Discoteca di Stato costituisce sicuramente la collezione audio più importante presente nel nostro paese. Possiede 280.000 supporti che corrispondono sostanzialmente a circa 200.000 ore di ascolto, di cui abbiamo digitalizzato per il momento 10.000 ore, ma abbiamo un programma che si concluderà entro la fine dell'anno prossimo e che proporrà questo patrimonio che è non solo musicale, ovviamente, ma anche un patrimonio storico. Le voci storiche della cultura italiana sono presenti lì. Stiamo facendo tante altre cose da questo punto di vista, abbiamo altri progetti in corso, questi che ho raccontato fino adesso sono quelli già fatti. Abbiamo un intervento molto importante su un archivio storico come l'Archivio Ricordi, dove stiamo digitalizzando Verdi e Puccini, in collaborazione poi con le istituzioni comunali di Lucca e di Parma che possiedono le opere di questi due grandi. E stiamo per lavorare su altri progetti, quello di Niccolò Paganini a Genova, andiamo avanti a quello di Rossini con la Fondazione Rossini a Pesaro, abbiamo appena varato un progetto col Comune di Parma che riguarda la stampa periodica della seconda parte dell'Ottocento e della prima del Novecento, specializzata sulla musica, dalla quale trarremo una serie di spunti che riguardano l'opera di un grande direttore d'orchestra come Toscanini. Stiamo andando avanti quindi in modo molto, molto selettivo e molto organizzato. Questo per quanto riguarda la cultura musicale. Poi abbiamo una situazione interessante per quanto riguarda la cultura letteraria. Abbiamo digitalizzato la collana degli scrittori d'Italia, quella di Benedetto Croce, circa 200 opere per 135.000 pagine e insieme al Dipartimento di Italianistica e Spettacolo dell'Università La Sapienza di Roma abbiamo già 1.600 classici della cultura italiana in formato testo dalle origini ai primi del Novecento. Stiamo lavorando con l'Accademia della Crusca su progetti importanti che riguardano i vocabolari della lingua italiana e le grammatiche. Stiamo producendo una serie di ipertesti sui grandi della letteratura italiana e così via. Stiamo lavorando sull'area scientifica insieme ad un'altra istituzione importante come l'Istituto del Museo di Storia della Scienza. C'è tutta la Galileoteca presente in rete già da tempo. tutti i manoscritti di Galileo più tutti gli apparati che ne consentono un accesso a un pubblico più ampio dei soli specialisti. Ci sono tutta una serie di itinerari tematici, biografici che riguardano i luoghi della scienza in Toscana. Abbiamo appena varato un progetto che riguarda la cultura matematica italiana dal 500 all'800 e stiamo per lavorare sugli itinerari leonardiani. Abbiamo digitalizzato i periodici preunitari del nostro paese, circa 67 testate per oltre 400.000 pagine e così recentemente circa 900.000 pagine di 115 periodici specializzati nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte. Stiamo affrontando anche i materiali fotografici con tre progetti pilota che riguardano uno il Piemonte, l'altro la Lombardia e l'altro la Toscana, che vedete brevemente illustrati in questa slide. E andando avanti abbiamo anche delle recenti realizzazioni per quanto riguarda la cultura su Roma, sempre nella Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, o monumenti importanti come il Mare Magnum, che è un progetto appena realizzato. Abbiamo interesse ad accedere a nuove aree come quella della cultura filosofica con l'Istituto di Studi sul Rinascimento a Firenze, la cartografia di cui abbiamo a Venezia una base dati di 30.000 carte geografiche che stiamo rendendo standard attraverso l'uso di metadati appropriati e ci stiamo avventurando anche nel campo della cultura enogastronomica, sempre attraverso i testi e attraverso. Ecco, qui mi fermo un attimo e qui finisco questa prima rassegna e dico, benissimo, abbiamo raccolto già dei materiali, abbiamo lavorato con uno spirito organizzativo in modo tale da avere un approccio per collezioni complete e per digitalizzazioni compatte, in aree tematiche ben definite. Abbiamo, diciamo, grandi problemi per quanto riguarda l'organizzazione di tutto questo materiale. Sono solo 5 anni che lavoriamo, ma dobbiamo constatare la difficoltà estremamente più ampia e totalmente diversa da quella incontrata nella creazione di OPAC nell'organizzare questi materiali. Quindi l'esperienza che abbiamo fatto ci dice che l'approccio di Michael alle collezioni digitali è essenziale perché è evidentemente il primo ed unico approccio che in questo momento si possa avere, perché già a livello nazionale è difficile fare un'operazione di questo genere. Ma ovviamente le richieste del mondo sono molto più avanzate di queste. E quindi misurarsi su terreni complessi come sono quelli della semantica, del web semantico e delle modalità e dei servizi che un mondo, soprattutto di giovani, richiede alle istituzioni culturali, a nostro avviso è uno elemento essenziale. Per cui io ritengo che sia fondamentale utilizzare tutti gli strumenti che verranno dal 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, perché è vero, è evidente che ciascun paese utilizzerà le proprie risorse nazionali per digitalizzare, ma è evidente che per poter creare strumenti tecnologici adeguati a un accesso complesso e a una programmazione degli interventi anche nel campo della digitalizzazione, questo è veramente il problema all'ordine del giorno. Esistono una serie di sperimentazioni che sono state fatte al riguardo. Ecco, l'obiettivo che noi ci vorremmo dare è che si raggiunga a livello organizzativo quel raccordo sia a livello nazionale che a livello internazionale, a livello europeo prevalentemente, per far sì che questi strumenti ci vengano offerti. Tutto questo consapevoli che Google ha già fornito delle risposte in un certo campo e che sostanzialmente, a mio avviso, creare una competizione con Google sul campo prescelto da Google sia probabilmente un'impresa titanica e probabilmente votata alla sconfitta. Quello che forse dovremmo fare noi è qualcosa di diverso. Dovremmo veramente andare oltre e cercare nel campo della semantica, utilizzando tra l'altro tutto il portato di un mondo di conoscenze e di esperienze che si è sedimentato nel corso degli anni nelle biblioteche, negli archivi e nelle istituzioni museali, ecco, portando questo come fattore innovativo per consentire un accesso realmente democratico e aperto a tutti al patrimonio culturale europeo. Grazie.